Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org.
Domenica 30 ottobre. Gli anni passano molto velocemente. Che cosa importa nella vita veramente? Se chiedi a una persona senza Cristo, quasi sicuramente ti parlerà di qualcosa che in realtà, alla luce dell'eternità, non ha valore. Senza Cristo l'uomo si aggrappa alle cose di questo mondo, tutte cose destinate a sparire. Tutto quello che vediamo intorno a noi, le cose materiali, i regni creati dagli uomini, le esperienze che questo mondo può darci, tutte queste cose sono destinate a sparire, eppure gli uomini vivono come se fossero queste cose le cose più importanti, mancando le cose che dureranno in eterno. Questo è triste. Però è molto più triste che delle volte anche noi che siamo stati salvati dal nostro peccato, dal nostro vano modo di vivere tramandatoci dai nostri padri, delle volte anche noi viviamo come se le cose di questo mondo fossero le cose più importanti. Che terribile spreco di una vita redento da Gesù Cristo, eppure ognuno di noi è caduto in questo peccato di stoltezza spirituale. Facciamo questo quando ci lamentiamo di una situazione pesante, perché se una cosa è una sciocchezza, non mi lamento della cosa, giusto? Se io ho una malattia e ricevo il privilegio di essere curato dal primario più bravo in tutta la nazione, ma nel viaggio lì a Torino, a Milano, dove c'è questo pezzo grosso che ha accettato di vedere il mio caso, se il viaggio è un pochettino scomodo, o se il giorno in cui lui accetta di vedermi era un giorno che speravo di fare una piccola gita, mica che mi lamento. Perché capisco che non importa, io ho un privilegio. Quanto è importante tenere i nostri occhi su Cristo e vivere alla luce dell'eternità che abbiamo davanti a noi. Ma come possiamo vivere così quando sappiamo tutti quanto facilmente il nostro cuore si volge verso le cose del mondo? Cioè, i nostri cuori facilmente volgono verso le cose del mondo, giusto? Cioè, ci vuole un attimo. Una delle cose più importanti che Dio ci ha dato per poter tenere i nostri occhi su Cristo è la Chiesa locale. Una Chiesa locale sana, in cui c'è buon insegnamento, in cui gli anziani sono uomini che sono un buon esempio da seguire e danno una buona cura pastorale. Una Chiesa in cui i credenti sono perfezionati dall'opera degli anziani, e quindi sono capaci a svolgere i ministeri che Dio dà alla Chiesa, una Chiesa in cui la parola di Cristo dimora abbondantemente nei credenti, quella Chiesa è un enorme e prezioso aiuto ad evitare le tentazioni di sfoggere lo sguardo da Cristo al mondo. Beata chi appartiene a una Chiesa così. A ciascuno di voi dico, la tua crescita è molto legata a quanto sana è la tua chiesa durante gli anni. Per avere una chiesa sana, e ricordiamo che quando parlo di chiesa sana, non dico che oggi è sana e non importa di domani, importa oggi e domani e dopodomani finché siamo in questa terra. Per avere una chiesa sana, probabilmente il fattore più importante è quello di avere anziani che sono veri uomini di Dio, veramente qualificati e che si impegnano di cuore a curare i credenti. Nella storia delle chiese, nei secoli, raramente una chiesa, quindi raramente i membri della chiesa, arrivano ad un livello di santità e maturità che supera quello dei suoi anziani. Questa è una cosa molto normale. È anche biblico questo. Gli anziani sono un esempio per la Chiesa, in bene o in male. in quanto sono la guida della Chiesa. Quindi è estremamente importante che gli anziani e i diaconi siano uomini con una vita che gli altri dovrebbero imitare. Imiteranno la vita, ma dovrebbe essere quella vita che dovrebbero imitare quella vita. Devono essere uomini con le qualifiche stabilite da Dio, se no non sono gli uomini che Dio può usare. Allora, in questo sermone voglio iniziare a considerare insieme le qualifiche che Dio ha stabilito per quegli uomini che svolgeranno l'incarico di anziano e poi quello di diacono. Vogliamo capire bene che cosa intende Dio per ciascuna di queste qualifiche. Prima di vedere le qualifiche, è importante capire che svolgere l'incarico di anziano o di diacono è un'attività lodevole e buona. Svolgere l'incarico di anziano o di diacono è un'attività buona e lodevole. Questo troviamo scritto nella Bibbia in due brani, 1 Timoteo 3, capitolo 1 e poi capitolo 3, versetto 13. 1 Timoteo 3, 1 dice, questa è una certa e questa affermazione. Se uno aspira all'incarico di vescovo, vescovo, pastore, dottore, anziano, tutta la stessa cosa, desidera un'attività lodevole. Poi giù, stesso capitolo, versetto 13, perché quelli che hanno svolto bene il compito di diaconi si acquistano un grado onorabile e una grande franchezza nella fede che è in Cristo Gesù. Svolgere bene il ministero, l'incarico di un anziano e quello di un diacono è un'attività lodevole. Soprattutto è un servizio in cui, se è fatto con, come Dio intende, l'anziano o il diacono si impegna, anzi si sacrifica, per il bene di tutti i credenti, compreso quello della propria famiglia. Beata la Chiesa in cui ci sono uomini che hanno al cuore il bene degli altri, al punto che si dedicano al grande costo personale ad impegnarsi per i beni degli altri. Preghiamo che Dio darà più uomini il desiderio di svolgere questo ministero, uomini che sono pronti a spendere la loro vita per la cura della sposa di Cristo, la Chiesa, svolgendo bene l'incarico di anziano nel modo che Dio intende, perché quello sarà forse il fattore più grande di quanto tu camminerai bene per la tua vita, in base al piano di Dio. Perché il perfezionamento dei santi, che vuol dire la santificazione dei santi, è un risultato dell'opera degli anziani. Questo è il piano di Dio, lo dichiara in Efesini. Allora, i santi non possiamo perfezionarci da soli. Questo è l'opera dei pastori dottori, che loro si impegnano, sono un dono alla Chiesa da Cristo per il perfezionamento dei santi. Quindi nessun santo dovrebbe innalzarsi, no, io crescerò da solo. Quindi ogni santo, quando ho detto ai padri prima, in casa vostra, ogni giorno, i bambini dovreste sentirvi pregare, e Signore, benedice e guida la nostra chiesa, i nostri anziani, perché sono lo strumento che tu usi per fortificarci e santificarci. Questo dovrebbe essere una cosa che ogni bambino sa, perché lo sente così spesso dai suoi genitori. Quindi io prego che ci saranno gli uomini che avranno al cuore di svolgere questo ministero. Però dobbiamo capire molto bene che non basta un desiderio di svolgere questo ministero, di poter diventare anziano o diacono. Dobbiamo anche capire che noi come Chiesa non abbiamo diritto di scegliere chi vogliamo noi come anziani o diaconi. Dio non ci dà quel diritto. Dio ha stabilito le qualifiche che uno deve avere per poter svolgere il ruolo di anziano o di diacono, e nessuno dovrebbe mai essere riconosciuto come anziano o diacono se non ha queste qualifiche. Come Chiesa vogliamo prendere molto seriamente la nostra responsabilità di riconoscere solamente uomini che hanno le qualifiche stabilite da Gesù Cristo. Quando si considera degli uomini come potenziali anziani o diaconi, ci sono due rischi. Due rischi quando valutiamo degli uomini. L'errore più comune, purtroppo, negli anni in tante chiese, è quello di scegliere uomini che non hanno veramente le qualifiche bibliche. Spesso un uomo viene scelto senza considerare seriamente le qualifiche bibliche, ma piuttosto perché o è eloquente, oppure è bravo nell'insegnare, o perché ha fatto la scuola biblica, o perché è molto simpatico, o perché è molto intelligente, o perché ha delle buone qualità. Però anche se un uomo ha tutte queste qualità, se non ha le qualità elencate nella Bibbia, sarebbe un gravissimo sbaglio, anzi un peccato, è molto pericoloso riconoscerlo come anziano o come diacono. Però ci sono le chiese che sbagliano nell'altro estremo, quello di aggiungere qualifiche oltre a quelle che Dio ha dato. Se una chiesa richiede qualifiche o un livello oltre a quello che Dio richiede, rischia di rifiutare di riconoscere certi uomini come anziani, nonostante che questi uomini hanno le qualifiche stabilite da Dio, e facendo così una chiesa non segue la guida di Cristo come capo della chiesa, e non avrà gli anziani che Dio avrà provveduto per essa, e quindi mancherà la cura che Dio avrebbe provveduto per essa. Quindi si può sbagliare prendendo uomini perché ci sono simpatici, o si può sbagliare facendo noi un metro nostro che esclude uomini che Dio ha qualificato. La mia viva preghiera è che noi possiamo sempre essere, sempre negli anni, nei decenni, se Dio vuole nei secoli, essere una chiesa che è attenta a valutare ogni uomo in base alle qualifiche che Dio ci ha dato, senza aggiungere o togliere alcuna cosa. O che possiamo evitare di dare un incarico a un uomo non qualificato, e che possiamo non escludere un uomo veramente qualificato. Ora, con quell'introduzione, iniziamo a considerare le qualifiche stabilite da Dio che un uomo deve avere per poter svolgere un ministero di anziano. Vedremo dopo questi, quelli degli diaconi, che sono molto simili, anzi vari sono uguali. Quindi vedremo molto bene quelli degli anziani e poi alla fine aggiungeremo quelli dei diaconi, quelli che sono in più. E tramite questo vedremo la cura che Cristo ha di noi come Chiesa. Allora, prima di considerare le qualifiche uno per una, è estremamente importante capire che le qualifiche che Dio ha stabilito riguardano principalmente il carattere di un uomo e non i suoi doni o le sue capacità. Le qualifiche riguardano il carattere e non quanto uno è bravo a insegnare o i suoi doni spirituali. Anzi, infatti, tranne il fatto che un anziano deve avere la capacità di insegnare, e tutte le altre qualifiche non riguardano i doni spirituali, ma il carattere dell'uomo, ovvero riguardano quanto un uomo è spiritualmente maturo, quanto un uomo assomiglia a Gesù Cristo. Le qualifiche stabilite da Dio, tranne eccetto quello dell'insegnamento per gli anziani, riguardano il cuore e il cammino dell'uomo e non quello che è capace a fare. Questo ci ricorda in Primo Samuele, quando Dio mandò Samuele a ungere uno dei figli di Israele, sai, un nuovo re di Israele. Mentre questi figli, tutti erano uomini adulti, passavano davanti a Samuele, egli guardava l'apparenza esterna di ciascuno di essi, magari cercando quello che sembrava il più forte o più capace, umanamente pensando, a guidare la nazione. In base ad un metro umano, credeva che Dio avrebbe scelto il più alto e il più forte perché doveva guidare i sorelli nelle guerre soprattutto. Ma non era così. Vi leggo quello che Dio gli disse in quel momento, ha parlato sul cuore, questo Primo Samuele 16:7. Ma il Signore disse a Samuele, non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, agli doni, alla personalità, ma il Signore guarda al cuore. Di natura guardiamo all'apparenza e quello che colpisce lo sguardo, Dio invece guarda al cuore dell'uomo. Le qualifiche stabilite da Dio per chi può essere un anziano o un diacono riguardano il cuore e che ci aiutano a valutare un uomo in base al suo cuore. Il fatto che un anziano deve avere un certo livello di maturità spirituale è perché non è importante solamente il loro insegnamento, ma molto di più è importante il loro esempio. I credenti dovrebbero vedere Cristo più chiaramente nella vita degli anziani. Cosa importa più? Un padre che ogni sera prende un po' di 15 minuti ad insegnare una piccola lezione biblica ai suoi figli sull'importanza di essere umili, sull'importanza di essere riconoscenti, e poi passa tutta la serata lamentandosi e brontolando? Oppure un padre che è un esempio vivente di cosa vuol dire avere un santo timore di Dio ed essere riconoscente? Quale figlio viene colpito di più? Non c'è confronto. Gli anziani, le qualifiche riguardano soprattutto il loro esempio. Ora, iniziamo a considerare uno per uno le qualifiche che uno deve avere per svolgere il ministero di anziano e poi dopo il ruolo di diacono. La Bibbia ha due brani in cui le qualifiche per anziani e diaconi vengono elencati, entrambi scritti dall'Apostolo Paolo. Il primo è in 1 Timoteo 3, da 1 a 13, e il secondo è Tito 1, 6 a 9. Allora, in Timoteo Paolo tratta sia le qualifiche per anziani, sia quelle per diaconi. In Tito parla solamente delle qualifiche per gli anziani. Prima guardiamo quelle degli anziani, guardando entrambi i brani, e poi guarderemo i diaconi. L'elenco di Timoteo è molto simile a quello di Tito. Allora, cosa facciamo? Guardiamo tutti quello in Timoteo, che comprende già tanti di quelli in Tito, e alla fine aggiungerò quelli di Tito che non erano in Timoteo. Ok? Quindi guarderemo Timoteo, e poi dopo guarderemo quello in Tito che non sono inclusi già in questo elenco. Vi leggo prima i due brani. E prima vi leggo quello di Timoteo. Questo è 1 Timoteo 1, da 1 a 7. Certa è questa affermazione. 3. Ho scritto male qui. 3. Certa è questa affermazione. Se uno aspira all'incarico di vescovo, desidera un'attività lodevole. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al denaro, che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi. Se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Che non sia convertito di recente, affinché non diventi presuntuoso e cada nella condanna inflitta al diavolo. Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, perché non cada in discredito e nel laccio del diavolo. Mi fermo là. La prima qualifica che bisogna stabilire è che solo uomini, solo maschi, uomini, possono essere anziani. Questo è chiaro da vari brani. Per una cosa, le qualifiche sono elencate specificamente per uomini, dicendo che uno deve essere il marito di una sola moglie. Inoltre, visto che una delle responsabilità principali, abbiamo visto le responsabilità precedentemente, degli anziani è quello dell'insegnamento nella Chiesa e quello di avere autorità nella Chiesa, la donna è automaticamente esclusa in quanto le donne sono vietate sia ad insegnare gli uomini della Chiesa, sia ad avere autorità su un uomo. Lì in 1 Timoteo 2, capitolo 2, versetto 11, vi leggo un brano. Cambierò una parola e vi spiegherò dopo perché. Nella vostra Bibbia, 1 Timoteo 2, 11 a 12. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma stia in silenzio. La donna non è permessa ad avere autorità sull'uomo e non è permessa ad insegnare all'uomo. Allora, voi nella vostra Bibbia avete scritto marito anziché uomo. E la parola greca usata qui, che è stato tradotto marito lì, è andros, e che dalla parola aner, una parola greca molto comune, viene usato circa 200 volte nel Nuovo Testamento. 150 3 su 4 le volte viene tradotto uomo. 50 volte viene tradotto marito, la stessa identica parola, perché in greco si usa una parola che vuol dire o, vuol dire uomo, ma nel contesto del matrimonio si usa per indicare marito. Visto che qui non c'è il contesto del matrimonio, la maggioranza delle Bibbie traducono quasi tutti questo come uomo, non come donna, non come marito, perché non si mette marito quando il contesto impone che sia solo marito, ma qui non c'è quello. Ma anche se lasciamo marito, anche che credo che uomo sia molto più preciso, non cambia il punto, perché se una donna non è permessa di usare autorità e insegnare suo marito, non potrebbe essere anziano neanche lì, perché essendo nella Chiesa avrebbe autorità nella Chiesa, che andrebbe contro il principio di Dio. Quindi o che si traduce marito o che si traduce uomo, sarebbe impossibile per una donna di svolgere il ruolo di anziano. Oltre al fatto che dice che deve essere un uomo marito di una moglie. Quindi, nello stesso modo che Dio ha stabilito che l'uomo sia il capo della famiglia, ha stabilito anche che siano uomini che sono la guida della Chiesa locale. Chiaramente, nello stesso modo che il marito non è capo nel senso di dominare sulla moglie, ma di amarla e curarla, similmente gli anziani non devono dominare, ma devono guidare e curare il gregge ed essere di esempio a loro. Capendo questo come base, proseguiamo con le qualità che un uomo deve avere per poter svolgere l'incarico di anziano. Ricordiamo che queste qualifiche riguardano il cammino dell'uomo. La prima qualità è che per svolgere l'incarico di anziano un uomo deve essere, lì in capitolo 3, bisogna, certe questa informazione, se uno aspira all'incarico di vescovo, desidera un'attività lodevole, bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile. E anche in Tito, vi leggo Tito 1, 5, 6, per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metti ordine alle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città, secondo le mie istruzioni, quando si trova chi sia irreprensibile. Numero 1, in entrambi i due elenchi, è che sia irreprensibile. Questa è la qualifica principale e essenziale che un uomo deve avere per poter svolgere il ministero di anziano. Bisogna che sia irreprensibile. Non è un semplice suggerimento o qualcosa a cui non dovrebbe mirare negli anni. Un uomo deve essere riconosciuto come irreprensibile per poter diventare un anziano. La frase parla di quello che un uomo è al presente. In altre parole, non riguarda quello che era prima di diventare credente. Ogni credente, prima della salvezza, viveva nel peccato. Nessun uomo non credente potrebbe essere irreprensibile, che non ha lo Spirito di Dio. Quindi che uno abbia avuto una vita di peccato grave prima della salvezza, non c'entra nulla con essere irreprensibile adesso. Le qualifiche qui riguardano quello che un uomo è, la reputazione che ha acquistato come credente. In 1 Timoteo e anche in Tito, Paolo usa due sinonimi, molto simili in greco, che vengono tradotti in italiano entrambi con irreprensibile. Le parole non sono uguali, ma vogliono dire quasi la stessa cosa. La parola greca usata in Tito è anekletos, che vuol dire a in greco, è sempre un negativo, a, e negletos vuol dire accusato. Quindi, non accusato. È un uomo, in greco, letteralmente, vuol dire che deve essere un uomo non accusato. Cioè, una parola, un uomo contro il quale non si può dare valide accuse. Capite? Allora, uno può accusare falsamente chiunque di qualunque cosa, ma questo è un uomo contro il quale non si può fare valide accuse. In 1 Timoteo la parola è anepiletos, che vuol dire uno a cui non si può attaccare alcuna vera accusa. Uno che non si può accusare, non si può riprendere. Allora, per essere un anziano, un uomo deve essere irreprensibile. Non deve avere alcun aspetto della sua vita che permetterebbe ad un avversario, di poter accusarlo con successo. Questo riguarda sia i suoi atteggiamenti, sia le sue abitudini, sia le sue azioni, sia il modo di parlare. Tutte le altre qualità, allora questo è importante capire, tutte le altre qualità che sono nell'elenco, le due elenche, sono descrizioni di cosa vuol dire essere irreprensibili. Cioè, irreprensibile è la qualità, la qualifica, e gli altri sono una descrizione di cosa vuol dire essere irreprensibile. Quindi noi capiremo cosa vuol dire essere irreprensibile solamente alla fine di tutto l'elenco, perché vedremo gli aspetti che ci sono di essere irreprensibili. Capite? Per esempio, uno deve essere un buon marito, deve onorare la moglie, deve dare preferenza a lei, deve impegnarsi a curarla economicamente, deve curarla fisicamente, deve essere una guida spirituale. Tutti questi sono descrizioni di cosa vuol dire essere un buon marito. Ok? Questa stessa cosa. Un uomo deve essere irreprensibile e poi comincia a spiegare cosa vuol dire essere irreprensibile. Quindi veramente capremo questo irreprensibile alla fine di questi, credo, due sermoni. Un anziano deve essere un uomo che con una buona reputazione morale e spirituale, non deve avere alcun aspetto del suo carattere o del suo comportamento che permetterebbe ad altri di mostrarlo indegno di essere una guida, un esempio spirituale. Giobbe, nell'Antico Testamento, era sicuramente un anziano irreprensibile nella società in cui viveva. In Giobbe 1.1 vi leggo una descrizione di Giobbe. C'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe, questo uomo era integro e retto, temeva Dio e fuggiva il male. Quindi essere irreprensibile riguarda tutto l'uomo e non solo qualche aspetto del suo carattere. Quando consideriamo qual è la responsabilità degli anziani, diventa chiaro perché devono essere irreprensibili. Un anziano è un amministratore di Dio, come leggiamo in Tito 1.7. Infatti bisogna che il vescovo sia irreprensibile come amministratore di Dio. Un anziano rappresenta Dio come amministratore. A lui viene affidato la cura di quello che è più prezioso a Dio sulla terra, la cura dei figli di Dio. Nessun re terreno penserebbe ad affidare quello che gli è più prezioso a uno che è infedele o immorale o senza autocontrollo. Similmente Dio richiede che coloro che amministrano la sua casa siano uomini moralmente e spiritualmente irreprensibili. Questo lavoro lodevole richiede un uomo di carattere nobile. Ricordiamo che la Chiesa è un edificio santo, composto di santi, uomini e donne, salvati per fede in Gesù Cristo. Questo edificio è la dimora di Dio stesso sulla terra. Perciò è fondamentale che le guide della Chiesa siano uomini santi, uomini che hanno timore di Dio e vivono in modo santo in ogni campo della vita. In 1 Pietro 5 Pietro scrive agli anziani, abbiamo letto questo in un altro sermone, e spiega che sono chiamati ad essere esempi al gregge. Perciò devono essere, con il loro modo di vivere, un esempio di quello che Dio insegna e la vita di un credente fedele. I membri della chiesa locale hanno la tendenza di assumere le qualità dei loro anziani. Figli hanno la tendenza di assumere le qualità dei loro papà. È vero? Un figlio assomiglierà il suo papà di carattere? Se il papà è un certo carattere, pieno di critiche, critica tutti, quasi sicuramente quel figlio criticherà. Un padre che disprezza la moglie, come si comporterà quel figlio con sua mamma e poi un domani con sua moglie? Un padre che onora la moglie, sarà molto più probabile che avrà un figlio che onorerà la moglie. Similmente, i membri della Chiesa assumono le qualità, imitano in modo subconsciente le qualità dei loro anziani, che è il piano di Dio. Il problema sta solo quando gli anziani hanno un esempio che non è degno da imitare. È per questo che devono avere queste qualifiche. Abbiamo già visto altre volte che nell'Antico Testamento, quando c'era un re malvagio di Giuda, il popolo camminava nel male. E quando c'era un re buono, il popolo camminava nel bene. Questo è il piano di Dio. È per quello che esige che ci siano anziani irreprensibili, che siano un buon esempio. L'esempio degli anziani influisce moltissimo la crescita dei credenti. Se un anziano è litigioso, sarà una chiesa piena di credenti litigiosi. Quindi quell'uomo non sarebbe qualificato ad essere anziano. Se un anziano non è ospitale, la chiesa sarà una chiesa che non aprirà le sue porte a chi ne ha bisogno. Se un anziano dovesse amare i soldi, non dovrebbe essere anziano, ma se dovesse esserci uno, userebbe la sua posizione per arricchirsi e così porterebbe altri credenti a diventare amanti dei soldi. Se un anziano non è giusto e pio, non sarà attaccato alla verità. Non avrà saggezza nelle sue decisioni, non avrà discernimento. Perciò i credenti della Chiesa non saranno giuste, non saranno attaccati alla verità e non avranno saggezza. Se un anziano non ama la sua moglie, sarà un ottimo esempio agli altri mariti di come non amare le loro mogli. Quindi, questa prima qualità è veramente la qualità centrale e tutti gli altri sono aspetti di questo. Però è importantissimo capire che essere irreprensibile non vuol dire essere un uomo senza peccato. Non vuol dire essere un uomo perfetto. Ah no, perché io mi ricordo 2 mesi fa lui ha peccato. Allora nessuna chiesa avrebbe mai alcun anziano. Essere irreprensibile non vuol dire essere perfetto. L'apostolo Paolo, che non credo che nessuno arriverà mai ai suoi livelli, ha potuto perfino andare in settimo cielo, ha avuto privilegi che noi non abbiamo. Lui dice in Filippesi 3:12, non che io già abbia ottenuto tutto questo, ossia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato anche afferrato da Cristo Gesù. Paolo diceva, io non sono arrivato alla perfezione. Primo Giovanni, conosciamo molto bene il versetto 6, capitolo 1, versetto 6. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e noi non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, camminiamo nella luce. Come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Cristo, di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto a perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. In questa vita, nessuno arriva a vivere senza mai peccare. Non si arriva in questa vita. Chi dice di essere senza peccato, mentisce. Perciò, essere irreprensibile non vuol dire che non pecca mai e non sbaglia mai. È sbagliato pretendere che un uomo sia senza peccato prima di diventare anziano, perché nessun uomo è senza peccato. Invece, chi è irreprensibile ha una vita corrente, una vita in cui non si cammina nel peccato. Un uomo irreprensibile avrà una vita che rispecchia il comportamento riscritto nella Bibbia. Descrivendo un uomo irreprensibile, si potrebbe dire che non ha alcun campo nella vita in cui cammina nel peccato o in cui cade ripetutamente. Poi, quando pecca, sarà pronto a confessare e abbandonare il suo peccato. Chiaramente, come vedremo guardando le altre qualità, ci sono certi peccati che rendono un uomo non irreprensibile. Vedremo quelli. Ma quindi è un alto livello, altissimo, ma non è assolutamente la perfezione. Questi due rischi qua. Essere irreprensibile, voglio ripetere, descrive uno contro il quale non si può portare valide accuse e uno che non si può accusare di gravi peccati. Allora, un uomo che ha peccato, poi ha riconosciuto quel peccato, non si può accusarlo. Perché? Abbiamo appena letto Primo Giovanni. Così dice, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci e purificarci. Non si può accusare uno che è già purificato. C'è un aspetto che vedremo della reputazione. Quindi certi peccati. Uno va in banca e fa una rapina, uno cade nell'adulterio. Non può dire, ah, ma io ho confessato quello. No, vedremo. Vedremo che no, quello ha rovinato le reputazioni. Però vogliamo questo equilibrio molto preciso, camminare sopra una lama, di non cadere in accettare tante cose sbagliate o qualunque cosa sbagliata, ma nemmeno di pretendere un livello che non è quello che Dio intende. Vedremo questo negli altri. Un buon metro per aiutarci a capire che cos'è un uomo irreprensibile e che un uomo irreprensibile avrà una vita tale, ascoltate questo, un uomo irreprensibile, come posso io riconoscere un uomo irreprensibile? Un uomo irreprensibile avrà una vita che se la Chiesa imita lui, la Chiesa diventerà più come Cristo. Ho detto in semplice, sarà avanti gli altri credenti. E man mano che la Chiesa matura, anche lui matura, o loro, sarà loro. Chiaramente, visto che l'opera della santificazione è un'opera che dura quanto? Quanto dura l'opera della santificazione che Dio sta facendo in noi? Tutta la vita. Vuol dire che un uomo che viene scelto come anziano, quello amico nostro in America, a 40 anni, avrà, allora non parlo di uno contro un altro che ci sono vari fattori, ma a livello normale, uno di 40 anni avrà lo stesso livello di santità di un uomo di 60 anni? Se hanno iniziato insieme e stanno crescendo tutti e due bene, avrà lui lo stesso livello di santità che avrà lui fra 10 o 20 o 30 anni? Speriamo proprio di no. Un anziano giovane dovrebbe essere meno maturo di un anziano più vecchio. Un anziano giovane dovrebbe essere meno maturo di quello che sarà fra 5, 10, 15, 20 e 30 anni. Quindi, anche questo è importante tenere in mente, di mettere insieme tutti gli insegnamenti della Bibbia. La santificazione è un'opera progressiva. E quindi, per quanto uno può essere irreprensibile, se smette di crescere, c'è qualcosa di grave. Sei sopra tutti, ma se lui smette di crescere, c'è un grave problema. Un uomo deve essere sempre più santo. Quindi, irreprensibile non vuol dire arrivato. Paolo diceva, io non sono arrivato. E nessuno di noi è arrivato. Il rischio in ogni chiesa è di avere un metro o troppo alto o troppo basso per quanto riguarda essere irreprensibile. Una chiesa che ha un metro troppo alto richiede un livello di perfezione che non esiste. In una chiesa così, uomini che Dio ha preparato per svolgere l'incarico di anziano non vengono riconosciuti e la chiesa manca molto della cura in cui ha bisogno, di cui ha bisogno. Allo stesso tempo, in una chiesa così, spesso i pochi che sono riconosciuti rischiano di cadere nell'orgoglio. Perché se ha un livello che va oltre quello biblico, i pochi che sono anziani si credono di essere giganti più di quello che sono. Mancano la cura che serve da quegli altri uomini qualificati. E questo crea grande danno alla chiesa. Nell'altro estremo, se una chiesa ha un metro troppo basso, di che cosa è irreprensibile, avrà uomini che svolgono il ministero di anziano che non sono realmente qualificati, quindi porteranno la Chiesa a peggioramenti spirituali, perché pur essendo bravi insegnanti, non avranno, ricordate, la cosa più importante di un anziano non è il suo insegnamento. Cosa dice la Bibbia, 1 Timoteo 5? Se un anziano fa un buon lavoro nell'insegnamento, nel presiedere e insegnare. Non tutti sono bravi insegnanti, ma tutti sono bravi esempi. E se un anziano è bravissimo ad insegnare, ma è un brutto esempio, perché non ha le vere qualifiche, diventa un esempio brutto per la Chiesa e tanti seguiranno le sue orme. Non dovete mai misurare un uomo su perché è bravo nell'insegnare. Deve essere un bravo esempio da seguire. Perciò, è importantissimo avere equilibrio in questo. È importantissimo capire il senso di irreprensibile. E questo, Dio volendo, faremo considerando tutte le altre qualità, perché descrivono in modo molto chiaro un uomo irreprensibile. Perciò, Dio volendo, nel prossimo sermone vogliamo riprendere questo argomento e considerare uno per uno le qualifiche che Dio ci dà in questi due brani. Però io vorrei adesso cambiare direzione e portare tutto questo nella vita di ciascuno di noi. C'è un grandissimo pericolo quando si considera le qualifiche che un uomo deve avere per poter svolgere l'incarico di anziano. È importante riconoscere se un uomo ha o non ha le qualifiche che Dio dà. Però c'è il grave pericolo che nella nostra mente, valutando degli uomini, possiamo innalzarci come giudici, e un giudice è sopra o a livello o sotto delle persone che giudica. È sopra. Allora, il pericolo è, allora, secondo me, Federico, no, io non lo vedo giusto, perché lui ha questo, lui ha quello. Io, tu, valutando uomini, possiamo, senza renderci conto, metterci su un bel piedistallo nella nostra mente e metterci sopra, guardando giù, giudicando chi, nel mio parere, nel tuo parere, sia a livello. Gonfiandoci la testa e il cuore, come se fossimo superiori a coloro che dobbiamo valutare. Infatti, è triste, ma vero, che molto spesso succede che le persone che camminano peggio in una chiesa, più pieno di peccato, meno santificati, sono le persone che trovano più presunti difetti negli uomini che vengono valutati come anziani. Molto spesso in una chiesa, quando si arriva a valutare degli uomini, sono le persone che camminano peggio di tutti che hanno più da dire contro gli uomini che sono sotto considerazione. Viene presentato Giorgio e Pietro e Pasquale, e se uno ha da dire, venite dagli anziani per dire, no, in privato, allora uno viene, ah, ma io non trovo mica Giorgio qualificato, perché lui ha questi problemi, e poi Pasquale, lui è così, così, così. Ma chi è che parla? Di solito sono persone che camminano malissimo. Ma è un modo per loro di sentirsi superiori spiritualmente. È una posizione di orgoglio. Allora, è una cosa da fare con un santo timore, capendo che riconoscere le qualifiche in altri è pericoloso, perché potremmo gonfiarci nel atto di farlo. Quindi è una cosa da fare con un timore di Dio. Signore, aiutami ad avere un cuore umile e un timore di Te, ma non solo. Non solo. Per evitare questo rischio c'è una cosa da fare. Le qualifiche per un anziano o per un diacono sono qualifiche che riguardano, oltre a quello di insegnare, quanto un uomo assomiglia a Cristo, giusto? Le qualifiche di essere irreprensibile, poi vedremo tutti i dettagli, vuol dire quanto un uomo assomiglia a Cristo. Domanda? Quindi, quanto un uomo è santo? Quanti metri di santità ci sono nella Bibbia? C'è uno per gli anziani e uno per gli altri credenti? Quanti metri nella Bibbia ci sono per santità? Un metro. Un metro. Cosa dice in 1 Pietro 1,16, citando anche altri brani, siate santi. Chi? Voi credenti, perché io sono santo, parla Dio. Le qualità che Dio elenca per chi può svolgere l'incarico di anziano diacono, e quindi le qualità, le qualifiche per chi è irreprensibile, è quello che Dio richiede da tutti i credenti. Chiunque, tranne insegnamento, chiunque non è irreprensibile sta nel peccato. Voglio ripetere questo, che è tanto importante. Le qualifiche per anziano e diaconi, escludendo la capacità di insegnare, sono qualifiche che ogni credente deve avere, perché non avere qualunque di queste qualifiche vuol dire stare nel peccato. Dio volendo, vedremo a dettaglio questo nel prossimo sermone. Ma qualunque qualifica, tranne quello dell'insegnamento, che uno non ha, vuol dire che uno sta nel peccato. Per ora voglio incoraggiare ciascuno di voi, uomini e donne, ciascuno che chiama Gesù Cristo il suo Signore e Salvatore, di considerare le qualifiche di un anziano e di un diacono, tranne quello di insegnare, come il modo che tu dovresti vivere. Quindi chiedo a ciascuno di esaminare sia in questi giorni che la prossima settimana che faremo l'elenco, inizieremo l'elenco a dettaglio, di esaminare per primo la propria vita. Quando ti riconosci mancante in una di queste qualità, confessa il tuo peccato a Dio e impegnati nella forza di Dio a diventare irreprensibile. Poi con spirito di umiltà, al momento stabilito da Dio, nel modo che Dio stabilisce, che parleremo di tutte queste cose anche, vogliamo riconoscere gli uomini che Dio avrà preparato di svolgere questi incarichi. E ne parleremo di più prossimamente. Infatti, vi incoraggio di non stare lì a pensare a queste cose, perché potrebbe essere i pensieri non da Dio. Aspettate l'insegnamento che sarà ben presto. Quando, come, chi, come, ci sarà tutto spiegato, Dio volendo. Vogliamo fare tutto con un santo timore di Dio, perché la Chiesa appartiene a... è la nostra Chiesa, ma non appartiene a noi. La Chiesa appartiene a chi? A Gesù Cristo. Lasciamo a Lui di guidarci nella Sua parola, proprio per filo, per segno, in questo passo molto grande. Per ora voglio ringraziare Gesù Cristo per la Sua cura perfetta di noi, della Chiesa. Egli provvede gli uomini giusti da dare la cura che serve affinché la Chiesa possa essere forte e sana. Egli provvede uomini che non solo possono spiegare che cos'è la vita cristiana, ma che possono modellare quella vita, che possono essere un esempio visibile di che cosa vuol dire camminare in santità con timore di Dio. Questo è un insegnamento che anche un giovane credente può capire. Una cosa bellissima, se tu stai, prego che avremo tante possibilità di curare i nuovi credenti nei prossimi anni. E posso, prego per la possibilità, penso un esempio, Petra sta parlando con Chen, e Chen, ormai salvata, e cosa vuol dire una moglie sottomessa? Cosa vuol dire parlare con mansuetudine? Cosa vuol dire sopportare gli uni gli altri? E che Petra... umanamente potrebbe usare se stessa, ma lei potrebbe dire, ma guarda la vita di questo e di quello. Ah, adesso è chiaro. Che bello quando, per spiegare a qualcuno cosa vuol dire levare i brani che parlano di come un credente deve comportarsi e uno cresciuto nel mondo che non capisce, che bello dire, conosci tale persona nella Chiesa? Hai visto come lei... hai visto come lui agisce, si comporta, come parla, come si reagisce? Eh sì, mai visto. Allora, ecco quello che vuol dire. Che possiamo essere in una chiesa dove i nostri bambini, quando spieghiamo a loro i brani della Bibbia che parlano di cos'è una vita di santità, che non possono avere senza lo Spirito Santo, ma possono capire che si può descrivere varie persone nella chiesa. E loro possono dire... ah, ma io non sono così. Lo so perché tu non hai lo Spirito Santo. Che possiamo essere una Chiesa così. Questo è quello che Dio vuole nella Chiesa e soprattutto tutto negli anziani. Ricordiamo quindi che la Chiesa più beata è la Chiesa in cui non solo ci sono anziani che sono irreprensibili, ma in cui tanti dei credenti sono irreprensibili e gli altri stanno crescendo velocemente in quella direzione. O che possiamo riconoscere e odiare i nostri peccati, o che ciascuno di noi possa camminare con gli occhi fissi su Cristo, sottomesso a Lui in ogni campo della vita, per essere credenti irreprensibili. Solamente così possiamo godere la pienezza della ricchezza e della grazia che abbiamo in Dio per mezzo di Gesù Cristo. E per diventare una Chiesa sempre più così, prego che possiamo avere uomini che sono già un esempio di questo e hanno al cuore la cura del gregge di Cristo Gesù. Preghiamo. Padre, quanto è meraviglioso e perfetto il tuo piano per la Chiesa di Gesù Cristo. E la Chiesa di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo ha dato la sua vita, è venuto dal cielo per acquistare un popolo da poi presentare a te. Per grazia noi apparteniamo al popolo che Gesù ha acquistato. Gesù è il nostro capo e noi facciamo parte della sposa di Cristo. Ti prego che possiamo comprendere di più questo. Ti prego che ogni volta che ci incontriamo e guardiamo alle sorelle che hanno il velo sul capo, che possiamo ricordare quanto è fondamentale che siamo una sposa sottomessa al nostro capo Gesù Cristo. Ti ringrazio perché Gesù è il buon pastore e ci cura perfettamente e provvede degli uomini giusti come una parte fondamentale e centrale della sua cura. Noi siamo una giovane chiesa, stiamo crescendo verso la maturità e non vogliamo fare nulla per testa nostra. Quindi guidaci a camminare con un santo timore di te, attenti allo Spirito e alla parola. Aiutaci ad essere una chiesa in cui non sono in pochi coloro che sono irreprensibili. Aiutaci ad essere una chiesa in cui, parlando con i nostri figli oppure con nuovi credenti che tu ci darai, che possono vedere molto chiaramente cosa vuol dire vivere come viene descritto nella Bibbia, guardando intorno. Aiutaci ad essere quella chiesa, perché vogliamo che tu sia glorificato e vogliamo che i nostri figli capiscano bene la differenza fra le tenebre e la luce e che possano desiderare la luce. Non saranno con tanti prediche, Padre, loro ne sentono tantissimi. Sarà perché vedono la tua presenza in noi. Oh Padre, aiutaci ad essere quel popolo dove Gesù Cristo è pienamente visibile. Questo ti chiedo, per la gloria di Cristo, per il nostro bene, nel suo santo nome. Amen.